24 mattino.
Qui ci vuole un esercito europeo.
Sempre, sempre, sempre. Venerdì 21 marzo alle 8:15 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno.
Adesso sull'esercito europeo andiamoci cauti, perché come hai visto è diventato argomento scottante. Oggi, portandomi avanti in vista del sabato e domenica, gli articoli che rimbalzeranno domani sono uno, un clamoroso scoop del New York Times, se è vero, però viene presentato Musk e sarebbe stato ammesso al Pentagono ai dossier più segreti sulla Cina. Sono i segreti più, tra i più custoditi, e Trump avrebbe dato ordine di metterglieli a disposizione, ed è una cosa clamorosa, come capite. Certo. Bene, l'articolo del New York Times è sdegnato. E invece, venendo all'Italia, la cosa più è annunciata per il momento soltanto sul sito, sul giornale non c'è, un articolo di Alessia Candido sul fatto che ci siamo di nuovo con un criminale libico in Italia, Al-Kikli, che è accusato di crimini contro l'umanità, solita storia, che è venuto perché un ministro dell'interno è stato ricoverato per essere operato in Italia, è venuto a trovarlo, ci sono foto già sul giornale, sulla Repubblica, sito, riparlo del sito, e quindi ci sarà di nuovo il problema che ci facciamo di Al-Kikli.
Magari è già tornato in Libia.
Sì, su un aereo di Stato, solito festeggiamento, però la foto è buffa perché sono tutti lì che esultano chiaramente perché l'operazione è andata bene, però è la seconda volta in pochi giorni che il criminale libico, perché vengono sempre in Italia a curarsi, a guardare le partite. Ma la vera notizia del giorno è, me la sono andata a vedere anche persino sui giornali The Herald dello Zimbabwe, è che per la prima volta è stata nominata una donna, la signora del CIO, Coventry, ex olimpionica di nuoto e ministra dello Zimbabwe. È la presidente dello sport mondiale, ha rotto un tetto di cristallo, un'africana, anche se non insomma bianca, che si occupa poi di temi transgender, grandi articoli di esultanza, ma noto che Valerio Piccioni su Domani e soprattutto sulla stampa Paolo Brusorio dicono che ci sono, insomma, siccome questa ha avuto a che fare con incarichi ministeriali o un ministro dello sport, ci sono dei problemi giudiziari in sospesa, adesso non so di che tipo siano, ma insomma è stata molto controversa. Il primo a esultare è stato Malagò, che ha pubblicato sul suo sito una bella foto di lui abbracciato alla nuova presidente. L'hai visto?
Sì, certo.
E quell'articolo che ti citavo prima di Brusorio, dunque tutta la lotta è stata, questa ha avuto i voti del presidente uscente Thomas Bach, che in realtà per impedire, leggo tra le righe perché poi non me ne intendo di queste cose, che venisse eletto il figlio di Samaran, cioè il suo predecessore, ha fatto convergere tutti i voti, però può convergere tutti i voti su di lei, capito? Una gelosia fra ex presidenti del CIO, però può darsi che siano malignità. E Brusorio, visto l'entusiasmo di Malagò, dice: visto che pure in Italia è tempo di elezioni presidenziali, Coventry sta a Bach, il presidente uscente, come Pellegrini, anche lei ha votato per il CIO, sta a Malagò. Praticamente suggerisce tra le righe che potremmo fare un'operazione analoga in Italia. Comunque una notizione, prima volta, 130 anni mi sembra che sia, che erano solo uomini e mai provenienti dall'Africa. In Italia che ti sto a dire? Dunque, la verità è che in Italia le posizioni del governo e quelle delle opposizioni sono molto simili sul piano internazionale, cioè tutte e due non vogliono mandare soldati, non vogliono riarmi, vogliono difendere che le spese per il welfare. E la Meloni agisce sul piano europeo col freno a mano tirato e la sinistra fa un gran baccano sull'affare, giustamente, perché anch'io sono sdegnato per la cosa di 28 anni, ognuno si sdegna a modo suo.
Anche, cioè, scusami, io lo dico proprio al profondo del cuore, anche basta. Basta, vi prego. Vi prego.
Però, lasciami sdegnare. Allora, i fatti sono due. Ieri mattina, verso le 10, quando sono usciti fuori i dati sullo show di Benigni, allora che esaltava Ventotene, Spinelli, ha fatto uno show su Rai 1 la sera precedente. C'è stato un capovolgimento di posizioni, nel senso che la destra ha cominciato a tuonare, oggi ti leggo due titoli sulla Verità: il comiziaccio ideologico di Benigni, giullare del Colle e della UE che non c'è, di Maurizio Caversan, tutta qui la nuova RAI, liti per i posti, il tappeto rosso e i soliti tromboni di Francesco Borgonovo. E invece quelli di sinistra, che fino al giorno prima dicevano qua è Telemeloni, una vergogna, Marco Furfaro, che è uno dei big, dei grandi del PD, ha detto che è una meraviglia, che la RAI, quando c'è uno che si può esprimere liberamente, però se uno che si esprime liberamente in prima serata e che fa il 4 milioni e 4 di ascoltatori, il 28% di share, vuol dire che così questo controllo ferreo di Terry Meloni è ferreo fino a un certo punto, no? Sì. Me lo concedi questa cosa, sì. Quindi questo è un aspetto, quindi c'è un aspetto Benigni, poi c'è un aspetto giornali che fino a ieri i giornali più sensibili al messaggio di pace tolstoiano, sì, erano stati Il Fatto, L'Unità, La Verità e L'Avvenire, quando era direttore Marco Tarquinio, insomma, sì, fino al precedente direttore. Questi erano proprio sensibili, avevano letto Tolstoi, lo tenevano sul comodino e così. Ora, secondo me, per il messaggio pacifista che viene dall'America, dalla Beat Generation, da, sì, Bob Dylan, Joe, sì, Baez e così, Libero si sta convertendo e usa i toni che fino a ieri, Libero era diretto da Mario Secchi, lo show bellicista, quei quotidiani innamorati della guerra di Annalisa Terranova, lo show bellicista 2, sulla tregua è meglio Zelensky dei leader UE, Giovanni Sallusti, cioè è diventato uno show, sì, sono bellicisti, giornaloni, che schifo, sì, capito? Curioso. Senti, questo, sì, crack non l'ho fatto, sì, solo, sì, per, sì, te.
Assolutamente.
Eh?
Oh, scusami, Paolo, mi consenti una piccola precisazione su quel basta che mi è uscito dal cuore? Lo dico agli ascoltatori, non è una questione.
Ma certo, di, no, dai,
ma non è una questione.
Non è di Ventotene.
No, ma non è di Ventotene. Non,
magari
è,
mica sono stupidi gli ascoltatori.
Mi dicono, vuoi lecchi Giorgia Meloni? Ma non lecco niente, semplicemente che.
Ma
come dire.
Guarda, anzi, che, lo condivido anch'io.
Che è montare polemicone. Ha sbagliato Meloni a farlo in quel modo, la reazione dell'opposizione. Al secondo giorno che polemizziamo su Ventotene, basta, è semplicemente questo, ragazzi.
Comunque dagli articoli sui giornali si monta qualcosa che sfiora appena, ecco, mi metto anch'io, sfiora appena il ridicolo. Perché per cavalcare l'onda il PD ha rapidamente convocato per domani un viaggio a Ventotene a rendere omaggio all'isola, sì, dove fu scritto il manifesto. L'articolo più selvaggio tra le righe, perché la giornalista è molto raffinata, è quella di Wanda Marra sul Fatto Quotidiano. Sì. Arrivare a Ventotene non è banale, appuntamento alle 9 a Formia, da dove alle 9.15 parte un traghetto, poi alle 12 omaggio alla tomba del Terry Spinelli con un flash mob, la deposizione a Corone Fiori, alle 15 un traghetto di ritorno, ci sarà una delegazione dei parlamentari del Lazio e così. Fabio Masi, titolare della storica libreria dell'isola che si chiama Ultima Spiaggia, nome sì. uguale a quello del leader più radical chic d'Italia, Capalga, fa sapere che il manifesto sta andando a ruba e lui si sta, deve procurare nuove copie del manifesto.
Pranzo al sacco, pranzo al sacco o spaghettino
no, si mangia lo spaghettino con le vongole. Ma se, insomma, chi vuole vedere veramente il ridicolo deve leggere due articoli di due sì. straordinari giornalisti che sono Carmelo Caruso e Ginevra Eleganza sul Foglio, perché Carmelo Caruso mette in risalto il fatto che Elie Schlein, purtroppo per lei, sta a Trapani a una manifestazione antimafia sì. esaltata da Giancarlo Caselli di Don Ciotti, dove si fa la pasta con i territori liberati dalla mafia, insomma Trapani per arrivare a Formia alle 9 e prendere così è complicato, e allora c'è tutto il dubbio su ci sarà Elie Schlein, sai, senza Elie Schlein perde un po' di colore. Poi racconta che alcuni si danno Cooper, per esempio dice che lui domani deve andare a Genova a commemorare Tortorella. Morassut dice che lui cambierà gli appuntamenti per un'iniziativa che ritiene onorevole, onorevole, cioè meritevole, ho sbagliato a leggere. Orfini dice che lotterà da Pompei, un'iniziativa di left wing a Pompei e quindi non può andare. Paolo Virzì, sì. che, dunque Paolo Virzì è stato il grande, c'erano due grandi registi, tutti i registi si sono dati sabato scorso, ma i due registi più impegnati sono Paolo Virzì e Nanni Moretti, erano gli unici due registi, sì. tra l'altro in piazza sabato scorso. Paolo Virzì per di più è quello che ha girato Ferie d'Agosto, il film che ha reso celebre Ventotene come gioco di lite fra destra e sinistra, e tra l'altro nell'articolo splendido, davvero splendido, di Ginevra Eleganza, Carmine Caputo, il sindaco dell'isola, che dice: io sono democristiano, sempre stato democristiano, non mi rompete le scatole, dice contemporaneamente: io condivido tutto quello che ha detto Benigni e non di meno credo che anche Giorgia Meloni abbia le sue ragioni. Non ti pare democristiano? Lui dice di essere... Dice: io penso che l'Europa federale, la cui idea si deve a Rossi, Spinelli e Coloni, debba comunque svincolarsi dalla cornice storica di quel test, della necessità, e poi si intrattiene sul fenomeno che a Ventotene, il fenomeno dei turisti ricchi di sinistra sta un po' scemando. Sì. Certo, i giovani che vanno in piazza con Michele Serra non vanno poi a Ventotene. Ma insomma è un articolo veramente, ti ripeto, sfiora il ridicolo sì, la questione. Sì. Nel contempo, che fanno dagli altri partiti? Allora, i sindaci di Bologna e Firenze hanno rinviato quella manifestazione che sì. andava a sovrapporsi a quella dei 5 Stelle. Sul fatto che vada anche domani Conte o quelli dei 5 Stelle, vedo che Stefano Folli, che se ne intende di politica, è perplesso, non ci crede, non pensa che vadano lì, anzi sì. dice Conte anche sull'Europa si tiene distante dal PD e gli sembra tutta una cosa. Marino, che come sai l'ex sindaco, ha detto, questo anche lui in un'intervista a Marianna Rizzini, altra cosa godibile, una pagina intera del Foglio, ha detto che le spese di Gualtieri per la manifestazione di sabato scorso è ingiustificabile. Lui, essendo ex sindaco, sì. ha titolo a parlarne. Insomma, ti assicuro che c'è da ridere. A sorridere, va, perché sì, poi la cosa è serissima, una cosa, per carità, c'hai paura sì.
No.
Che ti prendano
no, vabbè, ma sai perché? Perché sono là che ancora con questa allora Spezia, lei non capisce il senso della storia, ma lo capisco, ne abbiamo parlato ieri.
Ma io ti faccio una domanda. Sì, ne abbiamo parlato ieri, ho fatto un pippone lunghissimo sì. su
l'ho contato 4 minuti e mezzo per spiegare quanto era importante il manifesto di Ventotene. No, mi sembra che no.
Va bene, allora te lo riconosco, infatti ti sto dando no. ragione. Nella cultura le cose più sì. sensazionali mi sono sembrate tre. Una, che Valerio Bruno Tedeschi in un articolo, in un'intervista a Valerio Cappelli sul Corriere della Sera, dice che forse non si sente ancora matura, però un film erotico lo farebbe, che lei è pronta a fare un film erotico. Invidio Nicole Kidman per le scene di Baby Girl, ovvero le fantasie di una donna adulta alle prese con un uomo più giovane, così. Questa è una cosa. Poi sul giornale, questo andatevelo a leggere, per i maniaci, ne dà comunque notizia Matteo Sacchi sul giornale, appunto, sulla rivista online Snaporaz c'è una stroncatura di un premio Strega, Walter City, contro un altro premio Strega, Scurati, autore di M, con toni come le stroncature di una volta, capisci? Siccome non ci sono le stroncature, ma l'articolo che avrei scelto...
Sì.
Quindi Cappelli sul Corriere della Sera per la Bruni Tedeschi, che vuole fare, insomma, si rende disponibile a fare film erotici, stroncatura di siti su Snaporaz, ma l'articolo più gustoso l'ho letto, è di Giorgio Costa sul Resto del Carlino, quotidiano nazionale, in cui si parla della chiamata di Patuelli, il presidente dell'ABI, ex parlamentare, sì. capo del Partito Liberale, e oltre al presidente dell'ABI, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, che dice che lui ha sentito una chiamata dall'alto e non ha potuto che dire di sì. La chiamata è la presidenza della Commissione Nazionale Italiana UNESCO, quindi una cosa culturale, un segno del destino, una chiamata a cui non mi sono potuto sottrarre, dice. Del resto ora io risiedo a Ravenna, che ha 8 siti UNESCO, sì. e guarda caso la sede romana dell'UNESCO, dice lui, è in via Santa Apollinare, cioè uno dei siti UNESCO, certo. quindi tutto coincideva con questa chiamata. Allora io ho cercato in questa intervista di Giorgio Costa la chiamata, io pensavo che venisse, da dove pensi, quando uno dice sì. ho avuto una chiamata,
una qualcosa di divino, oppure no, io penso
era divina, cioè? Tagliani, ecco, la chiamata è venuta da Tagliani, Antonio Tagliani, che è divino, allora noi... Patuelli ha ricevuto una chiamata da Tagliani per andare a far presidente, oltre a tutti gli incarichi a aggiungere anche chiamata può sembrare a qualcuno eccessivo, ma secondo me non è eccessivo, quando anche a me, quando mi chiama sì. Tagliani, è come se mi chiamasse il signore.
Capisco.
Se Tagliani mi chiama per dire vai a fare il presidente sì. di, non so, una commissione culturale,
tu senti la chiamata dall'alto, ti emozioni e in una specie esatto, di crisi mistica va. Così è.
Bravo Patuelli e viva Tagliani, che ha il potere, che ha dei poteri divini, ecco.
Caro Paolo, grazie, ci sentiamo.
Ma domani vai a Ventotene?
No, assolutamente. Mi dicono che per farmi perdonare dovrei andare a giocare a tennis a Ventotene. Ma, insomma, mi sembra un po' complesso, però magari prima o poi. Caro Paolo, grazie.
A Trapani alla manifestazione antimafia, quella là.
No, nemmeno, guarda. Mi sa, sto a Milano proprio ad annullarmi su un divano.
Che pigrizia.
Ciao Paolo, bene, buon weekend. Ciao.
24 mattino.
Ieri.
Sciopero, se non è efficiente ed efficace, che sciopero è? Proprio perché deve essere efficiente e efficace, che i lavoratori cercano di far sì che lo sciopero dia uno scossone a quelle che sono le loro richieste. È giusto che sia così efficiente ed efficace, altrimenti non è uno sciopero.
Questa è una delle tante voci che abbiamo raccolto fin da stamattina tra i nostri ascoltatori. Quello di cui parliamo oggi, come avrete intuito, è lo sciopero che riguarda soprattutto il trasporto pubblico locale nella giornata di oggi, che cade in un giorno particolare. Perché? perché ieri è stato firmato l'accordo per il rinnovo del contratto dai sindacati confederali insieme all'UGL, cioè CGL, CISL e UIL insieme all'UGL, per il contratto del trasporto pubblico locale. Prevede una tantum di 500 euro, l'incremento economico medio mensile a regime tra i 220 e i 240 euro, decorrenza è 2024-2026. E però lo sciopero, mentre è stato annullato lo sciopero che era previsto per il 1° aprile, è stato confermato lo sciopero di oggi da alcuni sindacati autonomi, segnatamente il COBAS, CUB Trasporti e via dicendo. Lo sciopero di 24 ore, le fasce garantite sono più o meno le solite, le saprete, da città a città. Non sappiamo esattamente quale sarà l'adesione. Per darvi un'idea, nello sciopero del 14 febbraio, proclamato dal COBAS, per quanto riguarda la sola città di Milano, ATM, l'azienda trasporti milanesi, ha registrato un'adesione del 20%. Nel settore dei trasporti, nel 2024 sono stati censiti 1633 scioperi dalla commissione di garanzia che si occupa degli scioperi nei servizi pubblici. Il 38% sono stati effettuati appunto nel settore del trasporto genericamente inteso, quindi non solo il trasporto pubblico locale ma anche treni e via dicendo. È di questo che parliamo questa mattina, una riflessione anche su come garantire il diritto di sciopero da una parte e dall'altra parte il diritto alla mobilità degli utenti. Buongiorno Alessandro Nannini di COBAS Lavoro Privato, buongiorno e benvenuto Nannini.
Buongiorno a voi e a te e a chi ci ascolta, insomma.
Sì. E Orsola Razzolini è ordinaria di diritto del lavoro all'Università degli Studi di Milano, ex presidente della commissione di garanzia per gli scioperi, era stata anche commissaria dal 2016. Professoressa Razzolini, buongiorno e benvenuta anche a lei, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora Nannini, come mai scioperate il giorno dopo l'accordo raggiunto da altri sindacati, che non siete voi naturalmente, sul contratto?
Sul contratto nazionale. Ma scioperiamo perché non ci riteniamo e non diamo soddisfatti di quel contratto che è stato firmato. Vorrei fare una premessa: questo contratto parte già da dicembre, quando c'era stato una preintesa tra le organizzazioni firmatarie, il governo e le associazioni datoriali, e già da allora, come sindacato di base, con cui avevamo già contestato quel tipo di accordo, abbiamo cercato di fare di tutto per evitare che quell'accordo fosse firmato, chiedendo anche ai firmatari di andare a sentire i lavoratori. Abbiamo fatto raccolte di firme all'interno della categoria per dire: fermi un attimo, sentite se i lavoratori, fate un referendum, sentite come deve essere, come impone anche gli accordi di secondo livello, come gli accordi sulla rappresentanza, fate un referendum, sentite se i lavoratori sono d'accordo. Chi ha firmato anche ieri questo accordo, che aveva firmato il preaccordo a dicembre, non l'ha voluto fare. Noi abbiamo fatto addirittura anche un referendum online per far capire la situazione. Non siamo stati seguiti, non siamo sentiti, quindi a questo punto noi riteniamo insufficiente, completamente insufficiente, quello che è stato firmato. E quindi proprio per questo continuiamo su questa linea dello sciopero.
800.
Questa è la nostra risposta è questo.
800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ho un'altra domanda per lei Nannini, e poi passiamo alla professoressa Razzolini, ed è sul tema più generale, sul tema della conflittualità che c'è in questo settore e soprattutto Nannini sul tema di chi viene colpito effettivamente da questa frequenza che c'è in parte amplificata dall'effetto mediatico, no? Su chi viene colpito? E chi viene colpito generalmente sono esattamente lavoratori come voi, spesso lavoratori che sono in condizioni non dissimili dalle vostre in termini di stipendi, di difficoltà a arrivare a fine mese e via dicendo.
Certo, io capisco, però anche qui dovrei fare una premessa. Lei prima faceva un numero degli scioperi riportati, eccetera, eccetera. Noi tutte le volte, come organizzazione di base, non essendo riconosciuti dalle associazioni datoriali, non abbiamo il diritto di poter andare a dire le nostre su queste cose, solo ed esclusivamente quando si attivano le procedure di raffreddamento e di conciliazione per poter andare a poi effettualmente lo sciopero, perché siamo soggetti alla 146, non ci scordiamo, perché gli autoferrotranvieri, come chi ha i servizi essenziali, non può da un giorno all'altro scioperare, sì. Esempio, come faccio per virgolette i metalmeccanici, che dicono domani faccio sciopero, noi non possiamo effettuarlo. Prima di poter fare effettuare uno sciopero corre come minimo i tempi di legge, che vanno da un mese e mezzo minimo, questo per poter effettuare uno sciopero. Però come abbiamo più volte usato e come abbiamo detto anche più volte la commissione di garanzia, quando siamo stati convocati dal ministero, anche allo stesso ministro Salvini, che a dicembre e a gennaio ci ha convocati per quei famosi scioperi, quando poi ha fatto la riduzione dello sciopero eccetera eccetera, quando anche lo stesso ministro ha chiesto alle associazioni datoriali di a iniziare un tavolo, non è diceva di firmare qualcosa, iniziate una tavola di discussione anche con loro, noi eravamo disposti a ritirare qualsiasi tipo di sciopero. Questo non è possibile, quindi se io non vengo chiamato, come posso fare a dimostrare la mia consistenza? Ripeto un'altra cosa, faccio un altro esempio: le associazioni datoriali dicono che non siamo rappresentativi perché rappresentiamo lo 0% a dire loro, e allora se il sindacalismo di base rappresenta il 0%, non vedo tutta questa strumentalizzazione sullo sciopero. Perché la commissione ogni tanto ci blocca e ci vieta se è lo 0%? E qui il fatto che non coincide. O contiamo qualcosa e allora siamo giusti di andare al tavolo, se non contiamo qualcosa non è tutto questo problema quando il sindacato di base sciopera.
Allora, una breve pausa e poi andiamo alla professoressa Razzolini per ragionare su quali possono essere, se ci sono degli strumenti da mettere in campo.
24 mattino.
Sono anni che a Roma, quasi sempre di venerdì, chissà perché, fanno questi scioperi dei mezzi pubblici. Ma se sono anni che fanno scioperi, vuol dire che non hanno ottenuto niente, altrimenti non continuerebbero a scioperare.
Lo sciopero dei mezzi pubblici è una forma di protesta dell'Ottocento. Ormai serve solo a danneggiare gli utenti. Le aziende risparmiano sugli stipendi. L'unica forma di protesta sarebbe che dei rappresentanti sindacali si mettano in pianta stabile al ministero e non si muovono fin quando ottengono i risultati.
Allora, due voci di ascoltatori molto critiche, poi torniamo da Nannini e magari soprattutto sul secondo tema, sulla forma di questo sciopero, forse si può iniziare a ragionare, che magari non è quella che dice l'ascoltatore, magari è qualcos'altro. Professoressa Razzolini, siamo di fronte a una questione che, come diciamo, riguarda sostanzialmente tutti e sulla quale forse si può attivare qualche strumento giuridico. Non so che idea si è fatta anche nei suoi anni alla Commissione e poi da Presidente pro tempore della Commissione.
Guardi, è ovviamente un tema importantissimo. Intanto vorrei dire che noi comunque in Italia dal 1990 abbiamo una legge che è stata fatta con la partecipazione convinta dei sindacati, convinti della necessità di governare al tempo di scioperi selvaggi, e che rappresenta un po' un unicum nel panorama internazionale. Perché vi faccio un esempio: ci siamo mai chiesti perché comunque lo sciopero, per quanto ovviamente causi disagi, dura soltanto 24 ore. Cioè, è chiaro che per esempio in paesi come in Francia può durare anche una settimana, quindi noi abbiamo messo alcuni limiti che sono la durata massima, le fasce protette. Quindi lo sciopero non può causare l'interruzione totale del servizio, ma devono essere garantite, nel caso del trasporto locale, almeno 6 ore di prestazioni indispensabili in due fasce coincidenti con le ore di massimo utilizzo del servizio. E quindi un certo numero di lavoratori per forza viene privato del diritto di sciopero il giorno dello sciopero per garantire questo servizio. Poi cos'altro si può fare? Perché è chiaro, come lei ha detto, che lo sciopero nei trasporti tradizionalmente è quello che causa più disagi ai cittadini, e proprio questa è la caratteristica del cosiddetto sciopero nei servizi pubblici essenziali, che il danno è cagionato ai cittadini più che al datore di lavoro. E quindi quali sono gli altri strumenti? Per esempio nel 2018 che cosa si è provato a fare anche in commissione di garanzia? Prima di tutto si è introdotta una regola sull'informazione, perché l'informazione degli utenti è fondamentale, ma chiaramente non è possibile conoscere, in Francia è possibile, in Italia no, conoscere quanti lavoratori aderiranno allo sciopero. Per cui che cosa si fa? Adesso le aziende dei trasporti devono in qualche modo rendere noto agli utenti non solo il nome delle organizzazioni proclamanti e i motivi dello sciopero, ma anche le percentuali di adesioni, che lei citava, tipo il 20%, registrate negli scioperi precedenti. Sì. E questo dovrebbe consentire agli utenti di farsi almeno un'idea su quello che sarà il possibile impatto.
Sì, anche se, professoressa, ovviamente è difficile se esco di casa la mattina dire la scorsa volta erano i Cobas, anche adesso sono i Cobas, l'adesione era stata al 20%.
No, la certezza
ha capito cosa intendo, cioè,
la certezza non c'è mai, certezza. Però uno può fare in qualche modo una valutazione prognostica su questo. Poi vorrei dire un'altra cosa, se posso. Ma l'altra regola banale che le dico era quella di aumentare la durata dell'intervallo. Cioè attualmente tra uno sciopero e l'altro devono intercorrere almeno 10 giorni. Si era provata ad aumentare questa durata, questa regola venne annullata dal Consiglio di Stato, quindi su questa regola poi si può tornare a ragionare, quella di insomma prevedere un intervallo temporale più ampio.
Sì.
E se no torniamo ai vecchi discorsi sul dire possono scioperare solo certi sindacati e non altri, però su questo vorrei... fare, se mi permette, una puntualizzazione, perché effettivamente nel settore dei trasporti c'è una situazione molto particolare, perché noi abbiamo confederali e sindacati di base, e come veniva detto prima i sindacati di base in genere non partecipano al tavolo delle trattative e anche per questo hanno un diverso approccio al conflitto come vero strumento di acquisizione dei diritti. Però effettivamente la differenza tra grandi e piccoli in termini di percentuale di adesione non è così evidente, se lei ci pensa. Questa è proprio una particolarità dei trasporti, perché i sindacati di base ottengono percentuali elevate.
Sì, e quindi no, anche questo è da ragionare. Senta, Nannini, ma non è il caso di pensare a formule diverse, anche di protesta? Cioè, io capisco che è difficile, no? Però ragionarci intorno, cioè, guardi, le uso la metafora di un ascoltatore, no? Che dice, di solito... gli scioperi dovrebbero danneggiare i datori di lavoro, mentre invece qua è come se io, per prendermela con mio padre, picchiassi il mio fratellino più piccolo. No, cioè, è una metafora un po' grezza, se vuole, però ha un senso. Si può pensare a qualcosa di diverso?
Ma allora, come ha detto giustamente la dottoressa, noi agiamo sul servizio pubblico e quindi è logico che un'astensione nostra va a ricadere sull'utenza. Però attenzione, va a ricadere anche sui lavoratori del sciopero, perché quel giorno lì il lavoratore è a zero paga. Va a ripetere anche sulle aziende, che a quel punto lì perdono chilometri, che non fanno chilometri, e quindi all'interno dei contratti di servizio questi chilometri vanno scalati e quindi non vengono pagati dai gestori praticamente. Quindi un danno minimo rispetto all'utenza le aziende ce l'hanno su queste. Altre forme di lotta.
Nannini, come sa, sono aziende pubbliche, quindi alla fine sappiamo come funziona. Sono quasi tutte.
Purtroppo sbaglia, non sono pubbliche, perché in Toscana, per dire, in tutta la Toscana di cui io faccio parte, l'azienda è privata, in mano ai francesi dell'ATP. E quindi, cioè, su questo bisognerebbe anche dire, uno dei nostri punti è anche contro le privatizzazioni che stanno avvenendo in questo settore. Purtroppo è anche questo un po' il male del trasporto e del funzionamento del trasporto. Quindi altre forme di lotta proviamo, ogni tanto proviamo qualche altra forma di lotta, ma potrebbe essere, glielo metto tra virgolette per capirsi, no? Per far capire anche agli ascoltatori, il famoso bus lumaca, no? Quello che cerchi di andare il più possibile nel rispetto del totale, completo, ai 1000 per 1000 del codice della strada. Se non devi superare una linea non lo fai, cosa che generalmente gli autisti fanno, ma oggigiorno il servizio va avanti anche alla professionalità di chi lo guida. Insomma, si vede nelle città, in tutte le città, lo vedete i mezzi in che condizioni vengono mandati fuori dall'azienda, in che condizioni sono abituati a circolare per cercare un servizio. Quindi altre forme in questa maniera ci sono cercate di trovare, però è chiaro che nel momento più importante, il momento di impatto, lo sciopero è quello che dà più coso. Volevo rispondere anche, mi scusi, a quell'ascoltatore che diceva
venerdì,
un po' la Salvini,
venerdì.
Io vorrei far capire, venerdì forse è stato è scelto perché sono l'attimo, forse ci può essere un po' di più di punta, di ritorno di sui pendolari, eccetera, eccetera, e quello che potrebbe essere più un impatto. Ma non è che dal venerdì gli autisti e sciopero a tornare il lunedì, perché sabato e la domenica gli auto circolano, non è a quel punto lì che ci sono dei robot che circolano,
anche se il servizio è ridotto, ovviamente sì, anche se il servizio
è
ridotto,
ma sono sempre a lavorare, non è che il servizio è ridotto, ma c'è gente che lavora.
Professoressa Razzolini, molto brevemente, ci sono ordinamenti nei quali è richiesta una maggioranza per proclamare uno sciopero, cioè luoghi nei quali i dipendenti devono votare e devono avere la maggioranza per arrivare allo sciopero?
Ma sì, era una proposta che era stata fatta anche in Italia questa anni fa, però per esempio devo dire che l'orientamento internazionale sta andando in direzioni diverse, tra l'altro pensi per esempio in Inghilterra, no, che nel 2023 è stata a lungo discussa questa nuova legge sui servizi minimi essenziali, che hanno detto un po' simile alla nostra legge italiana, ma non è così, perché lì la caratteristica è che i servizi minimi sono decisi a livello governativo, mentre la grande caratteristica della nostra legge, che appunto è stata fatta con la partecipazione del sindacato, quindi con l'idea che il conflitto si governa con la partecipazione di tutti, è che i servizi minimi sono il risultato di un accordo sindacale, vagliato poi da un organismo indipendente. Quindi questa costruzione mi sembra
equilibrata, sì. Mi sembra di capire. Allora, noi dobbiamo chiudere, non senza segnalarvi che mi mandano gli aggiornamenti dallo sciopero. Se dovete uscire, tendenzialmente non voglio prendermi troppe responsabilità, potreste uscire tranquilli, perché mi dicono che tutte le linee della metropolitana a Milano sono aperte anche quelle di Roma, con qualche problema più avanti nel corso della giornata su alcune ferrovie. A Napoli lo sciopero di oggi non riguarda la vedete città per città come vanno le cose, naturalmente non ve le possiamo elencare tutte. I ringraziamenti a tutti, se vi siete persi qualche pezzo della trasmissione ci sono i podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Luca Ferrero, e voi ci potete scrivere 24 mattina a radio24.it, i nostri social. A lunedì da Simone Spezia, una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao.